Buongiorno a tutti e benvenuti anche da parte mia. Mi presento, sono Francesco Diaz, lavoro in Insight e sono la persona responsabile del team Cloud per la filiale italiana. Ho lavorato per qualche anno in Microsoft in precedenza, dove mi sono sempre occupato di tecnologie cloud, principalmente legate ad Azure. Qual è l'obiettivo di questa sessione? L'obiettivo è fornire una panoramica architetturale per capire a che punto siamo sulla tecnologia e poi vedere quelle che sono appunto le tecnologie offerte da Microsoft per disegnare scenari di tipo hybrid cloud. Di conseguenza, quindi, l'agenda è sviluppata su questi obiettivi qua. Vedremo poi alla fine della sessione qualche piccola demo che spero possa darvi anche dei contenuti di valore su questa parte qua. Allora, iniziamo con una frase direi quasi banale. Il mondo dell'IT è cambiato perché sono successe diverse cose negli ultimi anni, soprattutto la parte cloud e la parte hybrid cloud hanno trasformato sensibilmente il modo di gestire una infrastruttura. Quindi ho preso questi tre signori che trovate nelle slide: c'è il signor business, c'è la parte IT operation e c'è la parte degli sviluppatori. Ognuno di questi ha in mente cose differenti. L'obiettivo negli scenari di hybrid cloud ovviamente è quello di fare in modo che tutti possano essere contenti. Per cui la parte business, soprattutto i CIO, non hanno più così tanta paura nell'adottare soluzioni innovative, perché sanno che fare questo può portare un beneficio in termini di risparmio di costi, piuttosto che dare agilità a quelle che sono le soluzioni. La parte IT operation, invece, il signore della parte IT deve bilanciare due cose. La prima è rispondere in maniera il più possibile veloce a quelle che sono le esigenze. La seconda è fare in modo che questa parte della trasformazione di cui lui farà parte sia in qualche modo sicura e disponibile. Quindi i data center di tipo ibrido dovranno in qualche modo rispondere anche a questo tipo di esigenze. E poi c'è la terza parte che riguarda gli sviluppatori. Negli ultimi anni le tecnologie agili sono state adottate, diciamo, in maniera massiva. Il 75% dei team di prodotto, quindi product group, tendenzialmente tendono in qualche modo ad adottare metodologie di tipo agile. C'è un piccolo problema su questo aspetto, cioè lavorare con metodologie agili non adeguando i sistemi che permettono di lavorare correttamente con queste metodologie potrebbe in alcuni casi non dare risultati positivi. Quindi questo è un aspetto che tratteremo durante questa sessione. Quali sono i due pillar principali su cui ci si sta muovendo? Lato IT operation, soprattutto la parte di software defined data center è quella che in questo momento desta maggiore attenzione nella spesa della parte IT e quindi di conseguenza i progetti tendono a volgere o in qualche modo a esplorare questa tipologia di scenari. Questo perché? Perché la necessità di automatizzare il più possibile i data center e trattare la parte architetturale e infrastrutturale come un software, quindi definire quelli che sono gli scenari di compute e di networking a livello software e poi fare in modo di poterli mantenere come se si trattasse di un software, è un po' il paradigma che nella parte IT sta in questo momento prendendo piede. Dall'altra parte, invece, gli sviluppatori cosa vogliono fare? Vogliono usare il cloud. Perché? Perché il cloud è già pronto per determinati scenari, come per esempio il platform as a service, piuttosto che gli scenari che riguardano l'adozione di microservizi per lo sviluppo di applicazioni. Chiaramente l'obiettivo qual è? Lato loro portare innovazione e anche fare meno fatica mentre sviluppano il software. È necessario trovare un bilanciamento corretto tra questi due scenari per fare in modo che poi la soluzione finale sia il più possibile ottimale. Che sta succedendo? Sta succedendo che il tipo di professionisti oggi sul mercato sta cambiando e questo è un fattore fondamentale che tutte le aziende, anch'io la nostra azienda sta facendo, come dire, molta attenzione a questo aspetto, va considerata come cosa. Perché? Perché il business analyst di ieri oggi è probabilmente un data scientist, quindi deve anche pensare a magari a scenari dove vengono implementate analisi predittive per sviluppare la tecnologia. Il network engineer che prima pensava a come magari implementare la parte di security on-premises, quindi magari firewalling piuttosto che switching, eccetera, diventa un cloud architect. Il cloud architect deve tenere in considerazione aspetti che non riguardano più l'infrastruttura locale, ma l'infrastruttura ibrida. Quindi cambia completamente il paradigma. Questo aspetto è, lo ribadisco, probabilmente l'aspetto più importante che riguarda quello che poi le aziende andranno ad implementare. Quindi che cosa significa migrare sul cloud? Migrare sul cloud, anche qui un'altra frase banale, che dice eseguire un'applicazione sul cloud non significa che quell'applicazione sia effettivamente stata disegnata per il cloud. Per cui ci sono diversi aspetti anche su questa cosa qui che vanno considerati pesantemente. Per cui oggi un cloud architect si trova di fronte a uno scenario dove on-premise ha un'infrastruttura che offre servizi di tipo IaaS, poi ha delle applicazioni che girano su macchine virtuali o su hardware fisico, ha dei database da gestire. Quindi quando il cloud architect si trova di fronte allo scenario evolutivo, quindi al disegno di una roadmap per quella che può essere poi la soluzione finale, non deve pensare solo a un semplice rehosting, quindi a prendere quello che ha in casa e riportarlo sul cloud. Questo perché? Perché chiaramente dal punto di vista della reingegnerizzazione è più semplice, però non ho nessun vantaggio oppure pochissimi vantaggi nell'adottare soluzioni che abbracciano 100% una fotografia di quello che si troverebbe on-premise per riportarlo sul cloud. Per cui è fondamentale avere un framework, è fondamentale avere un framework che aiuti l'azienda e che aiuti l'architetto a spiegare all'azienda quella che può essere la roadmap evolutiva. Quindi magari se c'è un'applicazione che ha più senso reingegnerizzare e portare in modalità platform as a service, in quel caso quella parte lì deve far parte di una architettura che prevede questo aspetto. Quindi tutte queste cose fanno parte effettivamente del lavoro che oggi ci tocca fare quando dobbiamo disegnare soluzioni di cloud ibrido. Ok. Quindi affrontare un progetto di hybrid cloud richiede il fatto di dover lavorare con alcune cose. Sicuramente tutte quelle che vediamo qui, l'identity management, il networking, la parte computazionale ovviamente. Alcune di queste possiamo decidere di ignorarle in una prima fase, però in realtà poi torneranno. Quindi la parte dati, per esempio, va in qualche modo ripensata se c'è una parte di orchestrazione dei dati quando si lavora con il cloud. E poi ci sono alcune cose che spesso e volentieri, almeno in prima battuta, vengono sottovalutate. La prima è come faccio il monitoraggio e la gestione di un'infrastruttura ibrida. Quindi anche i sistemi di monitoraggio dell'infrastruttura locale in un'infrastruttura ibrida non è detto che rimangano adeguati. Quindi anche questo aspetto va preso in considerazione. E l'ultimo aspetto, che a seconda dei punti di vista può essere anche quello più importante, è quello della governance dei costi. Uno, perché il modello passa da CAPEX a OPEX e quindi devo ripensare, come dire, le mie modalità di acquisto. Due, perché vengono introdotti dei meccanismi che automatizzano l'utilizzo della mia infrastruttura e in quel caso la gestione dei costi diventa assolutamente fondamentale. Quindi questi sono, sicuramente ce ne sono anche altri, i principali aspetti che a mio avviso è necessario considerare. Per quello che ho visto nella mia esperienza, i passaggi che è necessario affrontare per adottare una tecnologia di tipo ibrido sono tre. Il primo è quello più semplice. Ogni azienda pensa subito ad estendere il proprio data center, quindi creare una VPN con il cloud e iniziare a portare dei servizi come per esempio il backup, piuttosto che iniziare magari a replicare un domain controller su Azure, eccetera. Questo è il primo aspetto, è giusto affrontare anche in questo modo, non c'è nessun problema. Cosa succede? Nella fase 2 succede che una volta che io sono di fronte a un'infrastruttura ibrida, mi accorgo che grazie al cloud posso fare molto di più. Posso anche ovviamente iniziare ad automatizzare i sistemi, fare in modo di ripensare quello che è anche quella che è la potenza computazionale che do ai miei sistemi sulla base, per esempio, delle fasce orarie. quindi devo iniziare a pensare in questo modo. Magari se durante le ore di lavoro il mio gestionale deve funzionare al massimo della potenza, ma la sera non c'è bisogno perché devo fare solo i backup, ecco, questo è il primo aspetto che tocca la seconda fase, cioè l'ottimizzazione. Questo terzo punto, che in realtà ancora è in fase embrionale, però secondo me è molto importante da considerare, è che una volta che si vedono in azione questi servizi, quindi i servizi di automazione, eccetera, in realtà si pensa a come portarli on-premise, perché questi servizi potrebbero portare beneficio anche nell'infrastruttura locale. Quindi anche questo è un aspetto da considerare. Oggi, nell'ultima parte della sessione, vedremo che cosa sta offrendo Microsoft, che cosa offrirà Microsoft anche su questo terzo punto, che è anche, secondo me, anche in questo caso, molto importante da segnalare. Per cui passiamo più alle feature adesso. Quindi cosa offre Azure per l'Hybrid Cloud? Queste sono solo alcune delle funzionalità. Sono categorizzate per, diciamo, tipologia di servizio: identity management, database, piuttosto che potenza computazionale, eccetera. Ne vedremo alcuni durante questa sessione. È importante sapere però che sono tantissimi i servizi che ho a disposizione. Quindi anche qua, tornando al concetto di architetture, l'architetto deve essere bravo a scegliere quelle corrette. Siamo anche fortunati da questo punto di vista, perché essendo un modello di tipo pay per use, comunque abbastanza flessibile, possiamo anche permetterci di sbagliare. Chiaramente, conoscendo a sufficienza quelli che sono i servizi e le tipologie di potenzialità che mettono a disposizione, sicuramente già dall'inizio posso disegnare un'architettura più sensata. Iniziamo con lo storage e iniziamo col concetto di Cloud Integrated Storage, ossia la possibilità di dare a degli appliance, delle storage area network, per esempio, la possibilità di offrire storage che però viene esteso sul cloud, con il vantaggio di non dover, come dire, far percepire ai server locali questa differenza, cioè le LUN piuttosto che i file server esporranno lo storage disponibile, estendendo in maniera ibrida lo storage locale, quindi i dischi, con la parte cloud. E poi chiaramente c'è il backup, il concetto di backupare su cassetta. In alcuni casi, non in tutti, però in alcuni casi inizia anch'esso a diventare obsoleto. Quindi il concetto di disk to cloud e con i software, diciamo, correlati, è sicuramente un concetto da prendere in considerazione. Parlando di Microsoft, sono due i servizi da considerare. Per la parte backup, Azure Backup, che poi vedremo in una piccolissima demo, e StorSimple per quello che riguarda invece il concetto di Cloud Integrated Storage. Lato marketplace, voi sapete che Azure ha a disposizione un marketplace, ne ho citati solo due, ma ce ne sono anche altri. Sono disponibili chiaramente software di terze parti che è possibile implementare in azienda per disegnare soluzioni di backup di tipo ibrido e comunque che sono adeguate, diciamo, a seconda di quelli che sono gli scenari di riferimento. Come funziona StorSimple? StorSimple è un appliance, quindi è una SAN di tipo iSCSI. Quello che riesce a fare è presentare, appunto, ai vari server lo storage in modo tale che questo storage possa essere distribuito anche sulla parte cloud. Quindi questo signore qui avrà la possibilità di connettersi ad internet, di usare lo storage di Azure e, a seconda di quelli che vengono chiamati tier, decidere dove posizionare i dati, cioè i dati più utilizzati di frequente rimarranno nei dischi SSD locali, i dati utilizzati un po' meno verranno spostati su dischi a performance meno elevate, i dati storici che magari vengono utilizzati solo saltuariamente verranno portati sul cloud. Lato utente finale, la percezione è quella di lavorare con un file server locale, però dietro c'è tutto questo. Il vantaggio che ha StorSimple, che mi sento di segnalare, è anche il fatto che è disponibile una virtual appliance che sul cloud è in grado di accedere allo storage, quindi ai backup che ho portato sul cloud, ed eventualmente, se dovesse essere necessario magari fare manutenzione sull'appliance o per qualsiasi altro motivo, io posso fare riferimento a quel virtual appliance per accedere allo storage che ho portato sul cloud. Quindi ci si sta spostando da uno scenario dove abbiamo la connessione Fiber Channel piuttosto che iSCSI, dove ho il concetto di storage primario, storage di archivio, storage di backup e tape, verso uno scenario molto più semplificato, dove ho qualcosa che mi permette di utilizzare dischi locali e anche la parte cloud, se necessario. Quindi questo è il primo, diciamo, la prima parte che, di servizi che ho segnalato, perché è quella più semplice da adottare in azienda e quindi è anche facile poi implementare scenari anche sull'esistente. Il secondo servizio, e qua spendo una parola in più a favore di Azure, è Site Recovery. Perché dico questa cosa qua? Perché Azure è l'unica piattaforma di public cloud che oggi ha a disposizione un vero servizio di disaster recovery. Quindi il servizio di Site Recovery, appunto, è un servizio di DR che si presenta in due, diciamo, in due modalità. La prima modalità è quella di fare da orchestratore tra due data center on-premises e quindi decidere quando è necessario fare un failover pianificato o meno verso un data center secondario. La seconda modalità, che secondo me è quella più interessante, è quella di offrire un vero servizio di DR per le macchine on-premises. Okay? Quindi io ho la possibilità di portare la replica della mia configurazione, delle mie macchine sul cloud, tenendole spente, e sulla base di regole di automation poi riaccenderle o in maniera pianificata per fare dei test di DR oppure in caso di un disastro. Anche in questo caso qua vedremo una mini pillola, giusto per farvi vedere come funziona il servizio. Terzo pezzo, l'estensione del data center. Quindi creare una VPN tra il data center locale in modalità SSTP, nel caso si tratti di client to site o di point to site, come viene chiamata da Azure, oppure di connessione IPsec, quindi una site to site, mi consente di parlare con le virtual network su Azure. E questo è il modo più semplice: esco su internet, do la shared key al mio router, eccetera. La seconda modalità è passare per una rete privata tramite un servizio di Azure che si chiama Express Route, e in questo caso, grazie ai provider di connettività che, diciamo, fanno parte della lista dei provider certificati da Microsoft, non esco su internet e vado all'interno della mia virtual network passando per un canale privato. In più, posso accedere ai servizi SaaS di Microsoft, quindi come per esempio Office 365, quindi il mio per esempio Exchange online, piuttosto che altri servizi, e anche ai servizi Platform as a Service su Azure. Attenzione qua, mentre una virtual network ospita servizi di tipo computazionale che decido di esporre secondo quelle che sono le mie esigenze, aprendo o meno degli endpoint, i servizi PaaS, che sono quelli in basso, sono servizi già esposti su internet. Quindi se io dall'interno devo andare su questi servizi, passando appunto per un canale privato, Express Route riesce a fare questo giochetto, chiamiamolo così, per passare appunto attraverso una rete privata. Ok, Identity Management. La parte Identity Management è sostanzialmente anche questa fondamentale in un sistema hybrid cloud. Il concetto qui è quello di fornire un sistema che mi semplifichi la gestione di più identity provider, che magari può essere la mia Active Directory, ma anche la directory del mio ERP, piuttosto che un sistema di directory esterno come un social network, per fare un altro esempio. In questo caso Azure mette a disposizione Azure Active Directory. Azure Active Directory che cos'è? È appunto un servizio di tipo IAM, quindi Identity and Access Management, che consente in primis di estendere la mia Active Directory locale per magari integrarmi con gli scenari tipici di software as a service di Microsoft, come per esempio Office 365. Ma non fa solo questo, è solo il primo passo. Il secondo passo nell'adottare una soluzione di Azure AD è quello di scrivere applicazioni che si autenticano su questo sistema, anziché sull'Active Directory locale, piuttosto che su un directory services proprietario. Il secondo passo è quello di fare in modo di fare un single sign-on, magari verso il mio software delle paghe, che ha un suo sistema di autenticazione proprietario. Quindi sfruttare i moduli messi a disposizione da Azure AD per implementare questa tipologia di integrazione è sicuramente vantaggioso. E in più, ovviamente, è una serie di feature. La prima che mi sento di segnalare è quella sulla sicurezza. Posso abilitare funzionalità di accesso a più fattori, alle mie applicazioni, ai miei software aziendali, alla mia posta, eccetera, eccetera, a seconda di quelli che sono che sono i requisiti. Quindi anche questo è chiaramente un servizio che, se si decide di implementare uno scenario di hybrid cloud Microsoft, va assolutamente valutato. Ok, abbiamo parlato della parte di infrastruttura. Parliamo un attimo della parte dati, che per chi mi conosce sa che è quella che preferisco un po' di più. Anche le applicazioni, gli application server e i database server hanno al loro interno funzionalità native che sono in grado di abilitare scenari di hybrid cloud. SQL Server 2016 è uno di questi esempi. C'è una funzionalità che è stata rilasciata appunto insieme al rilascio di SQL, che si chiama Stretch Databases, che mi consente di usare i dati che vengono definiti cold, ossia quelli utilizzati pochissimo, perché magari contengono l'archivio storico delle fatture, e di metterli su Azure. Però, dando alla mia applicazione la connessione al server locale, cioè il mio SQL Server si occuperà direttamente di parlare con SQL Database, in questo caso, nella versione specifica per questa funzionalità, e si occuperà lui di portare i dati sul cloud. Perché ho evidenziato questo aspetto? Perché non ho la necessità di riscrivere la mia applicazione. Cioè la mia applicazione, che ieri funzionava connettendosi al database server locale, domani funzionerà esattamente allo stesso modo, perché sarà in realtà SQL ad occuparsi della funzionalità di Hybrid Cloud. Quindi qua c'è un'animazione che mostra che il mio SQL Server sposta la tabella degli ordini e la porta su SQLDB, però la mia applicazione usa comunque come endpoint il mio SQL per connettersi. Supporta l'encryption, supporta insomma tutte le funzionalità, diciamo, tipiche che vengono richieste negli scenari che toccano il cloud. Il secondo servizio invece è un servizio Azure, è un servizio di orchestrazione, si chiama Data Factory, e anche qua è ottimo da utilizzare se state pensando di disegnare una soluzione, oppure ne avete già una, che ha la necessità di orchestrare dati che si trovano sia on-premise, ma che si trovano sul cloud, e che non sono omogenei come tipologia di origine, cioè arrivano magari da dati da flat file, piuttosto che da un database relazionale, piuttosto che dai famosi big data. Perché vi suggerisco di esplorare questo servizio? Perché ha, come dire, nel suo DNA già la parte cloud, è nato già per parlare con queste tecnologie. Quindi se devo parlare con un cluster Hadoop, lui è in grado di orchestrare una trasformazione dei dati anche parlando con un cluster Hadoop. Ci sono scenari come per esempio SQL Server Integration Services che sono ottimi, che sono assolutamente da tenere, quindi non sto dicendo che vanno sostituiti, però in alcuni casi valutare servizi come questo può portare un beneficio. Ok, e questo è più o meno quello che oggi è a disposizione. Continueremo la sessione vedendo quello che oggi è a disposizione, ma che magari non è adottato tantissimo, e poi passiamo alla parte di demo. Che cosa sta succedendo nel mondo del cloud? La prima cosa da segnalare è l'infrastructure as code, cioè automation. I servizi che sono in grado, e anche le metodologie, che sono in grado di dare a un'infrastruttura funzionalità che permettono di scalare sulla base di quelle che sono le performance. Il secondo servizio è Azure Stack, che ancora non è disponibile. Vi do due cenni alla fine su che cosa sarà questo servizio, diciamo questa piattaforma, e poi parleremo brevissimamente, perché poi c'è una sessione dedicata ai containers, parleremo brevissimamente anche di come cambierà il modello negli scenari hybrid cloud da parte di containers e anche di nano server di Windows Server. Che cos'è l'infrastructure as code? È trattare un'infrastruttura come un software, l'abbiamo detto all'inizio, facendo in modo di definire dei file di configurazione che raccontano com'è la mia infrastruttura, e poi usare quello che prima chiamavamo scripting, adesso è un po' di più, usare questi modelli e questi servizi che accedono a questi file di configurazione e disegnano il mio data center. Quindi non si passa più a scenari più reattivi, dove io disegno e faccio la configurazione del mio file server, del mio domain controller, eccetera, ma scrivo all'interno di un file di configurazione quello che sarà lo scenario definitivo e finale, e poi lancerò l'esecuzione di un comando che va a implementare quella funzionalità. Questo mi porta a una serie di vantaggi. Posso effettivamente trattare la mia infrastruttura come un software. Posso, per esempio, decidere che il mio data center versione 1 è quel file di configurazione con quello script che ho archiviato. Se devo fare un update, vado a modificare quel file di configurazione per fare un successivo rilascio, e così via. Quindi effettivamente, questa l'ho un po' anticipata, quindi vado velocissimo, tratto la gestione dell'infrastruttura come un software. Vado a pianificare, sviluppare e testare, tenere magari sotto un repository, dopo che faccio la release, la mia applicazione e poi eventualmente monitorare. Quindi questa è la best practice, sostanzialmente automatizzare il più possibile. Quindi la regoletta è semplice. Tutto l'infrastructure as code come concetto, come diciamo architettura, si basa su questa cosa qua. Cosa offre Azure per fare questo? Offre due macro cose. Il primo servizio è quello di automation, quindi lo dice già la parola, è in grado di aiutarmi a gestire la mia infrastruttura in maniera flessibile, quindi spegnere e riaccendere le cose che non mi servono, magari lanciare un servizio che spegne alcune macchine quando non ho la necessità, o magari fa il backup di tutta l'infrastruttura, però non più lanciando il backup dall'interfaccia di backup, ma lanciando un runbook, si chiama così, poi lo vedremo, che mi esegue questo task. ARM invece è, diciamo, l'amico del DevOps, perché aiuta proprio a fare quello che dicevamo prima, quindi file di configurazione in JSON e poi sfruttare le API piuttosto che la PowerShell o altro per eseguire questi script all'interno della mia infrastruttura. Ok, allora che cos'è Azure Automation? Lo dicevamo, è un servizio che fa appunto la parte di automazione, si basa sul concetto di runbook. All'interno di un runbook voi definite il task, che può essere appunto, come dicevo prima, faccio il backup. Questo runbook può essere scritto o in PowerShell, oppure adesso è stato inserito anche un designer, quindi posso disegnare quello che sarà il mio workflow di esecuzione e basta. C'è una cosa importante da segnalare, che adesso è in preview, per cui l'ho messa perché tocca la parte hybrid cloud, e tocca il terzo punto che avevamo toccato prima, cioè quello che dice che la parte di automazione può essere anche portata on-premise. I runbook worker di tipo ibrido fanno esattamente questo. Quindi a fronte di un servizio che si trova sul cloud in esecuzione, che ha all'interno questi famosi task, in realtà l'esecuzione viene lanciata ed eseguita on-premises. Quindi questa è l'evoluzione che stiamo vedendo negli scenari di hybrid cloud, e secondo me questo è un esempio di come si sta appunto evolvendo questa parte. ARM, qua lo salto perché è banale, poi comunque abbiamo una piccola demo. Il concetto, lo ripeto, è: abbiamo un file di JSON, un file scritto in JSON che contiene la definizione del mio dell'infrastruttura che voglio pubblicare, e poi userò dei metodi per leggere quel file e creare la mia infrastruttura o quantomeno modificarla. Ok. Faccio un check. Azure Stack. Allora, Azure Stack, vi dicevo prima, è attualmente in Technology Preview, Release 2, quindi ancora non è disponibile sul mercato, è possibile testarlo, è possibile scaricare una build che contiene tutto al suo interno, quindi una singola macchina vi darà la possibilità di testare più o meno tutte le funzionalità. Quello che Microsoft sta facendo è fare in modo, guardate la slide in basso, di offrire un ecosistema Azure che sia uguale per la parte pubblica e per la parte di private cloud. sopra questo strato io vado a pubblicare le mie applicazioni, vado a pubblicare la parte di gestione, quindi come gestirò l'infrastruttura, eccetera, eccetera. Lato architettura, fate attenzione ai vari pillar. Sono in realtà, sulla parte blu, esattamente quelli di Azure, ok? Il cuore di tutto è ARM, quindi la parte di Azure Resource Model è in grado di eseguire servizi sia su Azure sia sulla parte di infrastruttura locale. Perché è importante questo? Perché in questo caso specifico non si tratta di un porting, usando un termine usato nei videogiochi, di una funzionalità Azure da eseguire in locale. In realtà voi scriverete esattamente la stessa cosa e avrete la possibilità di eseguirla anche on-premise, con dei limiti. Quali sono i limiti? In questo caso non sono di feature, ma sono di servizi a disposizione. Quindi la parte guest workload, che è quella in alto, contiene la lista dei servizi che saranno presenti in entrambe le piattaforme. Azure li ha già, chiaramente. Sulla parte di Azure Stack sarà possibile eseguire on-premise la stessa identica macchina virtuale nella stessa modalità, sfruttando lo stesso meccanismo. Quindi vado sul mio Azure Portal, lancio la pubblicazione di una macchina virtuale, ma quella macchina virtuale verrà pubblicata localmente. C'è lo storage, c'è il networking, quindi tutta la parte IaaS è bene o male coperta. È coperta anche una parte della parte PaaS, soprattutto i website, quindi i servizi di app di Azure sono integrati all'interno della piattaforma. Non ci sono alcuni servizi, ma perché non ha senso portarli on-premise? Faccio un esempio, il servizio di machine learning deve stare sul cloud, è inutile portarlo on-premise perché già il motivo per cui è nato quel servizio ne impedisce il porting on-premise, perché è nato per scalare in un certo modo, quindi sarebbe praticamente impossibile portarlo in uno scenario di private cloud. E questo vale anche per altri servizi che non saranno presenti all'interno. Ok, due parole, veramente due, sui container e sui nano server. Come sapete, Windows Server 2016 avrà questa opzione in più, quindi mentre il server core, che non aveva l'interfaccia grafica, era già un ottimo modo per implementare scenari che non richiedono una GUI, nano server va in questa direzione, quindi un footprint ancora più ridotto, dedicato a servizi specifici, come per esempio la gestione di un file server piuttosto che di un DNS, piuttosto che ospitare i container. Quindi pensare a uno scenario dove inizio a valutare i container che vengono distribuiti all'interno di nano server è una possibilità. E chiaramente lato dev, il concetto di utilizzare il più possibile i microservizi è sicuramente fondamentale. Pensare a questa pila, questa matriosca di servizi che contiene nano server con dentro l'esecuzione dei vari container e a bordo di cui metto i miei microservizi, è uno scenario anche questo che probabilmente nel prossimo futuro diventerà di uso più che comune, mi viene da dire. Monitoring dell'infrastruttura. Microsoft ha a disposizione la suite OMS per fare questo. La caratteristica principale, anzi sono due le caratteristiche importanti di OMS. La prima è che è un servizio SaaS, quindi non devo configurare nulla. È un servizio per cui faccio la subscription e poi decido cosa monitorare. Posso monitorare la parte on-premise, posso monitorare la parte cloud, non solo Microsoft. Quindi se ho la necessità di fare monitoring anche di scenari AWS, OMS ha questa possibilità. Si basa sul concetto di PEC, di gestione, un po' come fa System Center per questa cosa qui, e installando il PEC e configurando il mio PEC ho la possibilità appunto interagire con vari cloud differenti piuttosto che la parte on-premise. Vi do giusto una pillola sulla governance dei costi, perché mi capita spesso di toccare questo tema. Ovviamente adottare il cloud anche in scenari ibridi significa valutare con attenzione quello che è l'utilizzo dei costi, ok? Quindi avere degli strumenti che sono in grado di spiegare al cliente quanto sta spendendo per quel determinato servizio è una cosa che all'inizio magari si trascura, poi diventa in realtà fondamentale. Quindi poter presentare al cliente non solo dei business case su quello che sarà lo scenario cloud, ma anche capire quello che può essere la roadmap, anche lato costi, è una cosa che fa parte ormai di tutti i progetti, sia di cloud pubblico ma anche di cloud ibrido, perché è ovvio che ci sia. Ecco. Quindi anche qua andare a complementare quello che offre Azure in termini di Enterprise Portal piuttosto che strumenti dashboard offerte con Power BI con la componente di consulenza è sicuramente importante per tutte le aziende. Bene. Non ho capito quanto tempo mi resta. 20 minuti? Ok. 25, grazie. Allora, vediamo qualche mini demo. Iniziamo con una che, in realtà non è una demo, però volevo farvi vedere come può cambiare il concetto di pubblicare un'infrastruttura su Azure. Posso passare da scenari dove ho una macchina virtuale, adesso la semplifico all'osso giusto per rendere l'idea, e vado sul marketplace, seleziono il tipo di macchina virtuale che mi serve, oppure un preconfezionato che contiene un po' di servizi, e vado avanti e faccio la configurazione. In realtà un'altra possibilità è usare, come si diceva, ARM per fare questo, ok? Quindi in questo caso specifico io sto usando Visual Studio, quindi mi sto un po' avvicinando allo sviluppatore e lo sviluppatore eventualmente si sta avvicinando di più alla parte di sistemi e io qua ho tre oggetti, quindi è semplicissimo. Ho due file JSON, il primo contiene quella che sarà la definizione della mia infrastruttura e il secondo contiene i parametri che mi serviranno che serviranno all'operatore per fare la configurazione. E poi qui ho uno script PowerShell che mi aiuterà a chiamare i commandlet che chiameranno a loro volta le API di ARM per fare la configurazione. Per cui cosa ho qui? Ho il mio file di JSON che contiene la configurazione. Quindi io qua sto disegnando il mio data center. Sto definendo la definizione dei vari servizi, le varie dipendenze tra di loro. Quindi io sono qui e sto effettivamente facendo la configurazione. In questo caso specifico lo script è molto semplice, nel senso che andrà a pubblicare un database, a creare un database su SQL Database e un web server che girerà sulle web app di Azure. Quindi io qui ho un altro file di configurazione che contiene i parametri. Alcuni li ho passati già qua, altri mi verranno chiesti. Per esempio, ho deciso di utilizzare il piano Basic, ho fornito il nome della login che userò per SQL Database e questo è il nome del database che andrò a creare. Ok? Per cui se io vado qua, Visual Studio mi consente di distribuire questa soluzione. Io ho già creato un resource group su Azure per risparmiare passaggi, visto che abbiamo pochissimo tempo. Andrò a scegliere quel resource group. Lui adesso si sta connettendo alle mie sottoscrizioni Azure, quindi su questo account è attestata più di una sottoscrizione. Scelgo quella che mi interessa, questa va bene, e il resource group di riferimento. Finito. Quindi lui adesso si occupa di connettersi ad Azure e fare la pubblicazione. Quindi da qualche parte qua, su PowerShell, adesso mi chiede la password per accedere al database server. Da qualche parte lui su PowerShell, ne prendo uno a caso di commandlet, lui chiamerà i vari commandlet e andrà a fare la pubblicazione. Quindi adesso sto usando Visual Studio per in realtà lavorare su scenari di infrastruttura. Cosa potrei fare adesso? Potrei applicare un sistema di gestione del codice, per esempio, quindi tenere gli archivi delle varie versioni del mio data center ed eventualmente quindi la parte di ALM, quindi di manutenzione evolutiva del software, la faccio su un software a tutti gli effetti, ma in realtà sto definendo quello che sarà lo scenario evolutivo del mio data center. Adesso ci metterà un pochino, quindi lo lasciamo andare. Che cosa contiene questo scenario? Questa dashboard su Azure rappresenta uno scenario dove è presente un headquarter che ha alcuni servizi, tra cui tre macchine virtuali, quindi è molto semplice. Una di queste è un domain controller che viene replicata anche su un branch office, ok? Quindi simula una connessione tra un headquarter e un branch office. Questi due sistemi sono su due subscription differenti connesse tra di loro tramite una VPN site to site. Che cosa c'è? Diciamo, quali sono i servizi attestati? Ho un SQL Server e ho un Application Server. Il mio SQL Server e il mio Application Server sono in disaster recovery, quindi c'è un servizio di DR attaccato a queste due macchine e poi c'è un servizio di backup attaccato a un file server che in questo caso si trova sul domain controller, ok? Quindi uno scenario piuttosto semplice. Se vado qui sulla mia configurazione del network, potete vedere che qui ho i dati in ingresso e il dato in uscita, che ho due virtual network connesse appunto in VPN tra loro tramite questi due gateway. Quindi due sottoscrizioni, due data center simulati in questo caso differenti che sono connesse in VPN tra loro. Se torno sul pannello di controllo iniziale, all'interno dei recovery services ho la possibilità di gestire sia la parte di backup che di disaster recovery. Quindi nello specifico io ho qua nel mio control panel la possibilità appunto di fare la configurazione del backup server piuttosto che di site recovery, che vi ricordo che è il servizio di DR. Iniziamo col backup, che è quello più diciamo semplice da vedere. Questa parte vi faccio vedere com'è, ma in realtà io l'ho già configurata. Nel Getting Started io definisco quella che sarà la mia configurazione del backup. Quindi io qua posso decidere se voglio fare un backup da Azure, che parte da Azure, oppure se devo fare un backup che arriva dall'on-premise. Qualora decidessi di selezionare l'on-premise, io avrei la possibilità di scegliere la lista di servizi che da on-premise possono essere portati sul cloud dal punto di vista del backup. Ripeto, questa configurazione già è pronta, quindi se io vado qui nella lista degli item protetti, io sto facendo il backup di una macchina virtuale. In questo caso lo faccio perché questa è una macchina di test e di sviluppo e ogni volta che faccio le modifiche è importante per me tenere queste informazioni, e la macchina è questa. In più ho anche il backup di un file server. Quindi il mio file server, che è questo, ha all'interno due share che io sto andando a portare sul cloud. Quindi una cosa direi semplicissima. Lato item, se io vado sulla singola macchina, io ho la possibilità di vedere quella che è la backup policy, ok? In questo caso specifico io faccio un backup giornaliero di quella macchina ogni giorno alle 8 e poi ho un retention range che dura 30 giorni, quindi ciascuno di quei backup verrà tenuto per 30 giorni. Questa è la prima possibilità, cioè io lascio gestire le regole lato server. La seconda possibilità che ho è governare la stessa cosa lato client, diciamo così. Quindi io potrei andare on-premise e gestire la schedulazione dei miei backup, in questo caso sono su un server locale, e fare la stessa identica cosa lato, diciamo, locale. Quindi definire quella che è la retention e fare, diciamo, applicare quelle che sono le mie policy di backup. Quindi direi piuttosto semplice da configurare. Se torno invece sulla parte di DR, quindi chiudo un po' di cose. La parte di DR, quindi site recovery, ha anche qui un wizard, quindi mi aiuta nella maggior parte dei passaggi a fare la configurazione iniziale. La parte di preparazione dell'infrastruttura ha le prime due cose da decidere. Cioè, posso decidere se fare un backup dall'infrastruttura locale verso Azure, quindi un vero e proprio DR, oppure se orchestrare il disaster recovery tra due siti separati. Come vedete, come origine, io non devo necessariamente utilizzare Hyper-V, ma posso sfruttare, per esempio, VMware, quindi usare vSphere, piuttosto che hardware fisico, ok? Questo perché Microsoft, quando fece l'acquisizione di InMage, che è la società che poi ha supportato Microsoft nello sviluppo di questa funzionalità, in realtà InMage era già una soluzione di DR multipiattaforma, per cui aveva già a bordo tutte, diciamo, le caratteristiche per poter effettuare questa categoria di servizio. All'interno delle item io ho due macchine che sono in DR. Una è in modalità protezione, quindi è attiva la protezione. La seconda è in attesa di un mio input. Poi tra un attimo vi spiego come mai. Partiamo da questa. Sono all'interno di un pannello di controllo. Questa macchina, ricordo, è in DR. Uno dei vantaggi di Site Recovery è che le macchine sono spente. Quindi non ho la necessità di pagare per la parte di DR, se non per la parte di storage e del servizio, ma la potenza computazionale, nel caso di Site Recovery, non la vado a pagare. Se vado sulle proprietà, il pannello di controllo mi restituisce un po' di informazioni su quella che è l'infrastruttura. Origine, qual è lo status, quindi se è tutto ok, qual è l'IP address della macchina, quanti dati cambiano giornalmente, sono pochissimi in questo caso perché è una macchina praticamente vuota, qual è lo storage account che userò su Azure come appoggio. Quindi ho una serie di informazioni. Lato compute, io posso anche verificare e decidere quello che sarà il mio scenario di DR, cioè lui dice, guarda, on-premise io ho questa configurazione. Lato cloud, cosa vuoi che succeda quando io faccio il DR? Quindi gli do la configurazione di destinazione. Gli posso dire, guarda, questa macchina sul cloud, una volta replicata, avrà una configurazione X. Perché decido che deve funzionare un po' più lentamente rispetto alla macchina di origine, perché sarà una situazione temporanea. Ok? Fatto questo, quindi questo fa parte dello scenario di configurazione, io ho due opzioni, due macro opzioni, mettiamola così. La prima è fare un test di failover. Quindi io, a fronte di scenario on-premise funzionante, con replica attiva, quindi definisco anche ogni quanto devo replicare i dati, io posso testare il failover decidendo di riaccendere una macchina sul cloud, replicarla, tenere acceso l'on-premise, quindi non creo nessun tipo di disservizio. Una volta che completo i test, posso verificare che sia tutto ok e poi spegnerla. Quindi i famosi test che vengono fatti sul DR con cadenza bimestrale o semestrale, quello che è, in questo caso li posso addirittura fare più frequentemente se ho la necessità, oppure automatizzarli. Quindi posso applicare questa tipologia di meccanismi. Per cui se lancio un test failover, lui mi dice, guarda, cosa vuoi utilizzare? Vuoi l'ultimo point in time? Vuoi l'ultima application consistency, cioè l'ultima fotografia che ho fatto dell'applicazione in cui era consistente? Decido questi aspetti, decido su quale virtual network attestare la destinazione, faccio ok e lui parte col processo di failover. Questa cosa richiederà una decina di minuti più o meno e arriverà a un certo punto a questo stato, quindi in attesa dell'input dell'utente. Perché questo? Perché c'è uno scenario di automation dietro. Quindi ciascuno di questi passaggi può essere fatto in maniera automatica, oppure io posso decidere che a un certo punto il sistema si deve fermare e deve avere un mio ok per poter procedere. In questo caso specifico, voi vedete che ha fatto le verifiche di test, ha creato l'ambiente, ha creato la macchina, eccetera, l'ha avviata, quindi è in grado di dire che funziona tutto, per completare il test e quindi pulire l'ambiente di failover, aspetta una mia verifica, chiaramente. Quindi vuole che io vada a verificare che tutto sia ok. Quindi una volta fatto questo, la parte di appunto di complete test, che è l'ultima, definisce che il test di failover è andato a buon fine secondo quelli che sono i miei parametri, quindi scrivo tutto ok. E lui partirà con la pulizia dell'ambiente virtuale. Anche questo richiede più o meno una quindicina di minuti, quindi non lo vediamo in questo momento. Però questo era giusto per darvi una panoramica su quello che può fare Site Recovery. Vi faccio vedere un'ultimissima demo, promesso 2 minuti, anzi altre 2 demo, sempre 2 minuti però. Il portale di OMS. Il portale di OMS, vi dicevo, è in grado di fare monitoring su un'infrastruttura anche ibrida, e io qui ho i famosi PEC che posso utilizzare, se arrivano, per fare il monitoraggio della mia infrastruttura. Proviamo a rilanciarlo. Ok. Dove ho diverse informazioni. Un PEC, per esempio, interessante da utilizzare è quello che mi aiuta a fare SQL assessment. Quindi non solo sto monitorando il corretto funzionamento della mia infrastruttura, ma posso andare anche nella parte di performance e scalability, dove lui cerca di darmi un suggerimento. Mi dice: guarda che la macchina che stai proteggendo ha solo 4 GB di RAM, probabilmente per un workload SQL potrebbe essere sensato fare qualcosa di differente. In più, oltre a poter...
sì. Alle 13 c'è Alessandro del Sole.
Ma abbiamo iniziato 15 minuti dopo? 2 minuti, ok, grazie. Sì. Sì, mi dicono di correre. Dicevo, i famosi PEC li posso caricare da qui, e se guardiamo la parte dei log possiamo scoprire anche scenari interessanti. Per esempio, io ne ho salvato uno qui. Ho attivato una macchina con l'RDP e ho deciso di non proteggerla. Chiaramente nell'ambiente di test si può assolutamente fare. Nella lista, appunto, dei favorites, ho, se riesco a trovarlo, non lo trovo più. Datemi ancora un minuto. Eccolo qua. Ho attivato l'RDP sulla mia macchina. Quindi che è successo? Che chiaramente sono partiti i bot. Quella macchina è esposta su internet, cercano di accedere con l'account POS 1240 volte in 2 giorni. Cercano di accedere con l'account administrator, chiaramente sono tutte autenticazioni fallite, però questo è un indicatore che mi dice: attenzione che qua hai fatto una configurazione che non è corretta. Anch'io sono rimasto stupito nel leggere che in un giorno, insomma, oltre 4.000 security events sulla parte di accesso a un protocollo RDP, quindi questo è un indicatore importante. L'ultima cosa che vi faccio vedere, finito, è questa. Io non sono bravo a disegnare applicazioni, per cui ho disegnato questa soluzione, direi accattivante dal punto di vista grafico, che si connette al mio server locale, va su localhost, accede a una tabella e mi restituisce dei dati, quindi banalissimo. In realtà il mio SQL server locale, vado sulla tabella e sono sul mio SQL locale, cerco... eccola qua. Se vado su questa tabella e faccio la select, lui mi restituisce la lista dei record, che sono gli stessi che vedete nell'applicazione. Se io vado sulle proprietà di questa tabella, in realtà nell'area storage lui non ha nessuna riga, ok? Quindi quel SQL Server mi sta facendo da bridge verso il cloud. Quindi lo scenario di hybrid cloud viene implementato tramite la funzionalità di Stretch Database. In realtà quel dato è qui dentro. Adesso sono su un SQL DB dove c'è la mia tabella e se faccio la query ho esattamente gli stessi risultati, che sono quelli veri. In realtà si trovano sul cloud. Non riesco a farvi vedere perché altrimenti mi picchiano la configurazione di questa parte, quindi torno sull'ultima slide, solo per insomma ringraziarvi. Questa voleva essere una panoramica dal punto di vista architetturale di alcune delle possibilità offerte dall'hybrid cloud. Io sono a disposizione sia oggi che domani, potete trovarmi allo stand oppure insomma in giro. Sono qui e niente, vi ringrazio, grazie mille.